Allora, ci siamo di nuovo con voi, Marco Piccari, Stefano Impallomeni qui in studio con me, vicino a noi anche
ciao
Paolo
Marco.
Ghisoni.
Ma quando
Paolo.
Si parla di giovani italiani che rappresentano la maggioranza?
Venire. Adesso ci arriviamo. No, stai, noi... Allora, ritroviamo Lionello Manfredonia. Ciao Lionello, ben trovato.
Eccomi, ho resistito a tutto circa mezz'ora di pubblicità.
Mezz'ora, non esagerare, sempre, dai, tre minuti sono stati, mezz'ora, mamma mia.
No, ma Lionello è così.
Allora, no? E poi c'è con noi Lionello, Antonello Valentini.
Ah, grande Antonello.
Antonello.
È una bella famiglia adesso.
Hai deciso di mettermi in mezzo, bravi, grazie.
No, perché Antonello?
Perché Antonello?
No,
perché in mezzo?
Questa ovazione sospetta.
No, Antonello, massima deferenza, massimo rispetto.
Sto scherzando, ci mancherebbe.
Fate presentare anche Alessandro Ioridi.
Vabbè, allora vado via.
Alessandro. Cioè. Ciao Alessandro.
No, rimani, resta.
Ciao Alessandro.
Sapevo che c'era Ghisoni, non avrei mai risposto.
Ciao Ale. Ma infatti noi se ne volevamo andare oggi, capito? Però no, dice ognuno. Cioè.
Sai che è tempo di dichiarazione dei redditi e mi detraggono come spesa... sociale.
Esatto.
Cosa volevi dire?
No,
dicevo,
pagato,
tu sei indisciplinato. Quindi, dimmi, vai.
Cosa pubblicamente il dire per la presentazione del libro.
Fallo. Ringrazio Antonello.
Ringraziamo Antonello Valentini per la prefazione del libro Legi Stories che ha ricevuto, però non ha proferito verbo. Quindi in diretta.
Questo è molto grave. Se Antonello non ha detto nulla,
io non l'ho ricevuto.
Ma qui siamo una banda dei matti, ragazzi.
Qui mi state mettendo in mezzo tipo Lionello prima che non abbiamo allora Antonello domani tanto vedo Giovanni domani mattina e non hai scuse, quindi lo lascio a lui.
Io non l'ho ricevuto.
Ma non l'ha ricevuto il libro? Lo capisci? Questo è come il telefono di Lionello Manfredonia. Ma qui siamo fulminati, ragazzi.
Il telefono di Lionello Manfredonia avete sbagliato voi.
Ma diamo un po' di serietà.
Io ho dato la colpa a Lionello.
Capisco io, sarà l'editore.
Ho capito, ma non
si può. Libro, di che parla il libro?
Lascia perdere.
No. Lionello è un intenditore. No, sono tutte le storie calcistiche e non di ragazzi. Sì, lo so, di ragazzi che...
Dove gioca? Vediamo solo, dai.
Non mi sfugge in questo momento.
Matteo.
Storie calcistiche di ragazzi.
Scusami, calcistiche di giocatori italiani che ce l'hanno fatta calcisticamente, ma anche che ce l'hanno fatta grazie al calcio. E non sembrava a fare altro. Quindi
hanno fatto un'altra cosa nella vita.
Un'altra cosa nella vita che grazie al calcio è risultata, diciamo, più facile, approcciabile.
Va bene. Andiamo avanti o vogliamo?
Una volta che trattiamo un argomento intelligente, delle solite cose.
No, però aspetta, io voglio parlare dei giovani.
Vabbè, dopo, adesso.
Adesso tu puoi parlare.
Che vuoi parlare? Antonello,
chi Lionello, conduce qua?
Vabbè. Insieme però lui.
Lionello, scusami, diciamo, Lionello. Capo. Lionello, ti faccio una domanda.
Nel periodo nostro con Stefano c'erano pochi laureati, insomma, i giocatori non erano delle.
Vabbè, vuoi rivendicare che adesso... tu eri uno con una mosca bianca, questo.
Adesso sono tutti cambiati.
Adesso sono giurisprudenza.
No, come no?
No, voglio capire, sono cambiati adesso?
Beh, se posso rispondere io, ti dico che c'è molta più agevolazione dal punto di vista dell'università online, quindi sicuramente sì, ci sono più numeri. Poi sul fatto che l'università abbia dato veramente qualcosa rispetto ai tuoi tempi, non lo so, perché credo, io conosco molto bene Pecchia, che anche lui ha lavorato in giurisprudenza, e ha scelto di fare l'allenatore, non credo che questa cosa gli sia servita più di tanto dal punto di vista dell'applicazione dello studio alla realtà che sta frequentando. Però tendenzialmente diciamo che il piano B è molto più praticato adesso, consigliato, vedendo anche quello che succede dopo 5 anni dalla fine mediamente delle attività calcistiche, ovvero c'è una percentuale molto alta di indigenza dopo i 5 anni dall'abbandono dell'attività. Non stiamo parlando di supercampioni, ma di una fascia media di calciatori di serie A.
Questo è vero, sì, è verissimo. Verissimo.
E qui arrivano messaggi, dopo li recuperiamo. No, visto che tu insomma sei un rappresentante dei giovani, c'è anche Alessandro Iori, insomma, molto tra i giovani che stanno venendo fuori. Io leggevo ieri Leoni, Esposito, Camarda, Fazzini, che adesso è passato alla Fiorentina.
Mazzini già 2003.
Vabbè, però insomma, no, non è vecchio.
No, però giovani, cominciamo per rimetrare il concetto. Yamal è giovane?
Per me è vecchio, 22 anni cioè,
già vecchio, insomma, Pazzini lo togliamo, quindi
no, via. È vecchio perché in Italia arrivano dopo, però Pazzini è fortissimo.
Non stavamo discutendo 15, 16 anni, cioè, sulla valenza.
Se Pazzini giocava in Spagna, già giocava da 4-5 anni.
Ha fatto un grande acquisto allora Fiorentina, Lionello.
Per me sì. Lui e Leoni sono i giovani più forti.
Vedi, questo volevo chiedere. Più forti, quindi da il prossimo anno ti aspetti un ulteriore step di crescita di questi ragazzi.
Leoni sì, perché Leoni è di Roma, giocava nel Padova, poi ha finito la Sampdoria, insomma, poi ha fatto una grande exploit a Parma, quindi è un ragazzo romano, mi pare Leoni.
Voi che ne pensate?
Io ci metto Pio Esposito perché quest'anno mi ha sorpreso a Spezia. Credo che l'anno prossimo possa fare un campionato magari in Serie A in una squadra non di primissima fascia. Però per un giocatore che dei tre più forte, come dicevano gli stessi due, cioè Sebastiano e l'altro, hanno sempre detto che lui è il giocatore più forte dei tre.
Iori?
Sono d'accordo, secondo me Pio Esposito ha una combinazione di qualità fisiche e tecniche che non abbiamo più nel nostro reparto attaccanti, e quindi io credo che se gestito bene, fatto progredire bene, possa abbastanza, in tempi abbastanza rapidi, e quando dico abbastanza rapidi parlo di un paio d'anni, diventare un punto di riferimento anche per la nazionale se mantiene le premesse e le promesse che ci ha fatto capire e intravedere quest'anno alla Spezia.
Forse ce l'avevamo, ma era purtroppo negli ultimi periodi un po' scamacca come tipo di giocatore.
Antonello, poi questi sono molto importanti, cioè devono giocare anche in chiave azzurra, perché stiamo passando...
Ma io in questo elenco ci metto tutti i ragazzi dell'Under 19, tutti i ragazzi dell'Under 17, perché noi viviamo questo paradosso che la federazione, attraverso il Club Italia e il lavoro che finora ha fatto prezioso, che finora ha fatto Maurizio Viscidi, adesso gli si affiancherà anche Prandelli, che è una garanzia sui giovani, perché è una grandissima esperienza, e di un uomo di una moralità e di un'etica particolarissime, quindi un grande acquisto anche Prandelli. Siamo a questo paradosso che questi ragazzi vincono i campionati europei, vanno ai mondiali di categoria, la stessa Under 21, voglio dire, l'altra sera, a parte quella sciocchezza che ha fatto Gnonto, che si è fatto buttare fuori facendo un secondo intervento da cartellino giallo, mentre l'altra espulsione, secondo me la seconda espulsione che ci ha ridotto in 9, è stata veramente gratuita, ma questi ragazzi ci hanno riempito di orgoglio. E nelle giovanili delle nazionali noi vinciamo e siamo ai primissimi posti in Europa, questo lo dico, i numeri che non mentono. Poi c'è un tappo.
Scusami, come mai poi non vanno più avanti questi ragazzi?
Ecco, poi c'è un tappo, perché se tu pensi che Desplanche, il portiere, che secondo me è un portiere di primissimo ordine, quest'anno ha fatto panchina, ha fatto una presenza. Se tu pensi che Prati...
No, non
e
solo, Antonello, ha fatto una presenza, ma aveva prima Sirigu e poi hanno preso Audero per non farlo giocare.
Cioè, vuoi dire, ma qui noi... Voglio parlare un attimo dei portieri. Noi abbiamo storicamente, senza arrivare a Sarti, Cudicini, eccetera, partiamo da Zoff in poi, Zoff, Tacconi, Zenga, Albertosi, abbiamo sempre avuto una tradizione di portieri pazzesca in Italia. Bene, voi andate a guardarvi gli organici delle società di Serie A e di Serie B, quanti portieri stranieri, cioè non selezionabili per le nazionali italiane, ci sono ormai nei nostri campionati. Qui non è più il campionato, voglio dire, il problema è il campionato degli italiani, diverso dal campionato italiano, perché ci sono un sacco di giocatori che hanno grandi qualità, che potenzialmente possono crescere, poi qualcuno andrà bene, altri si fermeranno, perché questa è la vita, ma voglio dire, abbiamo un tappo che non riusciamo a sfondare. Io ricordo sempre, lo dico per l'ennesima volta a costo di essere noioso, che l'anno scorso il Lecce, senza violare alcuna normativa, cioè non sto criminalizzando nessuno, il Lecce ha rispettato le regole, ha vinto il campionato Primavera 1 con tutte le squadre di Serie A, 18enni di Serie A, tranne la Lazio, ce l'hanno tutte, con il 95% di minutaggio di giocatori, di giovani non selezionabili per le nazionali italiane, il 5% di ragazzi selezionabili per le nazionali italiane. Di che cosa stiamo parlando?
Erano
se non 11 ci
titolari su 11, Antonello.
Ci vuole un grande patto, una grande alleanza su questo discorso, perché tutti parliamo la Serie A, la Serie B, la Serie C, il campionato degli italiani, eccetera. Poi non si fa nulla. Se voi sfogliate i giornali di questi giorni, trovate soltanto nomi, stranieri, anche prestigiosi, di giocatori stranieri. L'unica notizia buona, secondo me, di oggi è che intelligentemente il Milan e intelligentemente il Lecce, il Milan ha trasferito al Lecce, sia pure in prestito ovviamente, un giocatore come Camarda, che avrà almeno la possibilità di giocare in Serie A, altrimenti nella migliore delle ipotesi stanno in panchina, nella migliore delle ipotesi.
E allora pensate, cosa vai. Facciamo? Togliamo questo cavolo di decreto crescita, sì o no? Perché è questa l'unica problematica che c'è.
Secondo voi, scusate, gli ascoltatori.
La problematica, lui Antonello lo dice alla noia, io lo dico alla nausea. Noi abbiamo una legge entrata in vigore nel 2019 che a livello normativo doveva essere rivolta ai lavoratori normali. Poi c'è l'equiparazione dei lavoratori comunitari a sentenza Bosman. Di conseguenza nel 2019, l'anno dopo che sei uscito per la prima volta ai mondiali, viene varata questa legge che viene equiparata fiscalmente e possibile quindi anche ai giocatori stranieri. Mentre prima tornavano in Italia ed era la fuga dei cervelli, chi per 5 anni voleva avere una fiscalità agevolata fissa al 30%, quanto paghi di tasse tu?
Sì, sì, ho capito. E poi quindi che cosa comporta questo?
Questo nel calcio è diviso in due tronconi, cioè le squadre, addirittura si parla di squadre del nord che hanno una fiscalità al 30%, poi una squadra del centro-sud o del sud, addirittura una fiscalità di risparmio del 90%. Vuol dire che tu prendi un giocatore straniero anche senza curriculum, e quella è la cosa grave, perché negli altri paesi, quando va Casadei in Inghilterra, Casadei si sa che ha giocato 28 partite con la primavera e ha fatto 14 gol.
Ma
con
infatti,
la primavera
devi metterci almeno un tetto di presenze.
Questa cosa, scusate, finisco, ha comportato il fatto che tu vieni in Italia e hai per la squadra e per te stesso una fiscalità agevolata se porti la tua residenza in Italia. Questo è il discorso. E alla fine, se io devo scegliere, Antonello ha detto perfettamente, Corvino cosa deve fare?
Salutatemi,
se i giocatori è bravo.
Salutatemi Paolo Ghisoni.
Chi è?
Questo chi è? Ma vi posso fare una sorpresa pure io?
Sì.
Non dovete riconoscerlo.
Vai.
Questo è Stefan Schwok, te lo dico io.
Esatto.
Ma dove stai, Leonello?
Ma dove stai, Leonello?
Mi metti paura?
Veramente, ci stai sorprendendo.
Via Vicenza.
Noi stiamo a fare un camp proprio per i giovani. Stiamo facendo un camp fra Bassano per i giovani. Poi parliamo del campionato italiano, se è allenante o meno. Ma ora vi passo un attimo il mio amico Stefano.
Che purtroppo è anche amico mio, cioè...
Si chiama Stefano, no Stefano.
Stefano
sono io.
C'è pure Alessandro. Buongiorno a tutti.
Ciao Stefano.
Conosce pure Alessandro Iori, che è collegato con Alessandro
Iori. Quante te ne trovate con Bomber? Ciao Bomber, ciao, grande. Grandissimo.
Di pure te qualcosa per salvare i giovani italiani. Che dobbiamo fare? Antonello Valentini ha detto che c'è un tappo.
L'unica cosa che purtroppo c'è da dire è che... quelli che decidono ascoltano poco quelli che hanno giocato tanto a calcio, e allora viene fuori sempre qualcosa che non funziona. Ma basta vedere i risultati, no, dell'Italia. L'Italia che se...
Ma ci sono sti giovani bravi, sì o no?
Ci sono, è che manca il coraggio purtroppo di fare come fanno dalle altre parti, che magari arrivano a 20 anni e hanno già 100 presenze tra i professionisti in prima squadra. In Italia questo è sempre stato un dato di fatto. Purtroppo non si riesce a scardinare questa mentalità, diciamo, sbagliata. Però ho sentito prima il nome di Camarda.
Ma è forte sto Camarda?
No, per me è un buonissimo giocatore. È logico che un giocatore, per fare bene, deve avere la fiducia anche di chi intorno, della società. Il Milan quest'anno ha fatto un campionato, diciamo, mediocre, e non mi dite che non ci poteva essere più spazio per Camarda. Insomma, quelli che una società che ci punta in
doveva
un anno
far giocare,
avrebbe dovuto farlo giocare di più.
Poi c'è un'altra.
Iori, tu che ne pensi?
Poi c'è anche un'altra tu, cosa da dire.
Fammi dopo. Sentire anche Alessandro.
A livello regolamentare.
Alessandro?
Ma a proposito di Camarda, quello che penso io è che è possibile che nel Milan futuro a gennaio debba fare Magrassi, che ha 31 anni.
93.
Ecco, è possibile che nella Juventus abbiano giocato Poli, Mukulu, Troiano, giusto per
presi apposta.
Giocatori che conosco e che sono anche amici come Michele Troiano. Cioè, qual è la valenza dei progetti di quelle squadre se poi alla difficoltà in classifica agiscono come tutte le altre squadre, ovvero quello di buttare dentro delle persone, dei giocatori over 30 che possano in qualche modo aiutare, dare esperienza, che sono discorsi che sentiamo nelle altre squadre, ma che in quelle squadre lì non dovrebbero esserci.
Ale, qual è l'under 23 che funziona secondo te?
Io che poi mi è stato a me,
L'under 23 è quella che fa giocare gli under 23.
No, dico in Italia adesso, di quelle tre lì.
L'unica è l'Atalanta, esatto. Credo.
Tu guardati come giocano, quali sono i giocatori italiani.
Ci sarà un motivo, no?
Ci sarà un motivo.
No, corretto. Ma al di là di quello, sentivo parlare anche di De Planche in precedenza. È l'unica cosa che devo correggere, che quest'anno De Planche le chance le ha avute nel 21 partite. Poi non ha giocato bene quest'anno. E poi è finito in un calderone come quello di Palermo, gestito male dall'allenatore, in cui è finito sul banco degli imputati, ha pagato forse il conto anche per errori altrui. Però è chiaro che quando diamo le chance ai giovani dobbiamo poi avere anche la pazienza di permettergli di sbagliare, perché se ci aspettiamo che siano impeccabili come giocatori che hanno 10 anni in più di esperienza, allora abbiamo sbagliato il conto e allora non si devono mettere in campo se la condizione è quella che siano perfetti fin da subito. Se fai giocare un giovane devi dargli il tempo, la fiducia, la pazienza anche di commettere errori.
Di commettere errori.
Andiamo da Antonello per l'ultimo punto giuridico. Antonello, cosa succede con il decreto crescita? Che Gravina prova a dire riduciamolo, aboliamolo, levata di scudi. Cosa succede casualmente a ruota? Riforma dello sport, abolizione del vincolo. Cosa comporta questo? Che se una società più grande va a pescare dal Sassuolo di turno piuttosto che dallo Spezia, prima c'era un minimo di indennità da trattare, adesso tu a fine stagione automaticamente sei svincolato.
Paolo,
quindi
permettimi di completare questa cosa, sì, perché secondo me è dirimente. Cioè, non è solo il Sassuolo e lo Spezia di turno, sono anche tutte le società dilettantistiche che da sempre,
esatto,
da sempre hanno allevato i ragazzini. E poi aggiungo, le società professionistiche fanno attività di base con lo stesso criterio delle società dilettantistiche, ovvero pagando tu entri nel settore giovanile del resto nella mia zona, del Modena, della Reggiana, del Parma, e è chiaro che hanno un'attrattiva importante, perché tu dici mio figlio gioca nel settore giovanile, nei Pulcini del Parma, ma basta pagare i 400 euro all'anno e te lo prendono. E questo cosa fa? Questo toglie mercato, toglie motivazioni, toglie fondi e toglie anche stimoli alle società dilettantistiche che, ripeto, da sempre hanno costituito la base, il motore, il filtro, la selezione primaria del nostro calcio. Poi quando si cresce appena si va. Vai pure.
No, io non stavo parlando, ti stavo ascoltando.
Forse no, quando cresce appena chiudi.
Quando vai appena un passo avanti, dopo cominciano le selezioni, allora ti lasciano a casa. Magari il ragazzino che ha fatto i Pulcini nel Modena o nel Parma o nel settore professionistico, dopo poi dice mi hanno scartato e allora giocare nella società dilettantistica non vado nemmeno più.
E quando Antonello era dirigente,
è un circolo vizioso che è complicato.
Chiudo dicendo che in nazionale a questa cosa, perché prima Antonello giustamente c'è l'under 21 a prendere in blocco, vatti a vedere i giocatori che adesso stanno giocando in Italia dell'under 21 e stanno giocando fuori. Alla federazione il fatto che i giocatori forti, una volta se portavano via un giocatore gratis succedeva un casino, adesso non succede niente. Cioè Nassio Pia è andato via dall'Atalanta per andare al Dortmund, è il giocatore più forte che probabilmente abbiamo in prospettiva, ma tanto poi torna più forte e gioca in nazionale. Quindi la federazione dice, ma a me che me frega di fare sta battaglia, se poi è più performante farlo giocare nel Dortmund.
Antonello, poi chiudiamo con Lionello, dai.
No, ma voi su questi argomenti, Paolo lo sa bene, perché ne abbiamo parlato tante volte, sfondate una porta aperta. Io, che adesso ho un incarico all'interno della Lega Dilettanti, ma ho sempre seguito con grande attenzione, con grande cura l'attività delle società, di 12.500 società della Lega Dilettanti, che svolgono un lavoro prezioso, rimettendoci spesso di tasca i soldi per accompagnare i ragazzi a giocare o facendo i salti mortali per tenere il vivaio in piedi e farli crescere. E bisogna però che a queste società venga poi riconosciuto quel famoso premio di preparazione di cui si è sempre parlato. È diventata una mezza barzelletta, con l'aggravante, e mi riferisco anche ai giovani stranieri che vengono in Italia, che tante volte, ecco, faccio un esempio per farmi capire, anche perché io sono molto amico degli albanesi, essendo barese di origine, per me gli albanesi sono dei dirimpettai. Ma noi abbiamo portato in Italia un sacco di ragazzi, di giovani albanesi, ma anche di altri paesi calcisticamente, diciamo, più indietro di noi, li abbiamo fatti crescere nei nostri campionati. Quando tornano legittimamente a giocare nei loro nazionali, ci fanno a pezzettini, ragazzi. Cioè, c'è un doppio danno anche da questo punto di vista. Noi facciamo crescere nei nostri campionati, che sono significativi, e non è vero che non sono allenanti, secondo me, dei giovani che poi ci ritroviamo avversari nelle nazionali dei paesi che ci ritroviamo nelle qualificazioni europee, mondiali, di varie categorie. Cioè, è un discorso serio questo dei dilettanti, del vivaio dei dilettanti, dove ci sono 1.100.000 tesserati, di cui 745.000 ragazzi del settore giovanile. Questa è un'attenzione che da non solo la federazione, ma tutte le componenti della federazione dovrebbero valutare meglio, capire meglio, e non mortificare, ma, come dire, avere un atteggiamento più attento e più responsabile nei confronti di queste società, che svolgono sul territorio un lavoro insostituibile, prezioso.
Lionello,
volevo dire, quanto vengono pagati gli allenatori del settore giovanile in Italia?
Troppo poco.
No, pochissimo.
Quanto pagano loro per allenare?
Appunto, sì. E quindi manca secondo me anche professionalità all'interno del settore giovanile, perché gli allenatori devono essere formati da gente esperta che li forma, per far sì che i ragazzi, prima abituati a giocare per strada, imparavano tutto, adesso dovrebbero imparare durante gli allenamenti. Invece fanno solo tattica, tutto fisico e poca tecnica. Io sono qui, stiamo facendo un camp qui in sopra Bassano, e vedo che c'è anche la FIT, la Federazione Tennis, con una marea di ragazzi che giocano a tennis. Io ho visto degli allenamenti di alcuni istruttori di tennis veramente bravi, e vedo che parecchi ragazzini adesso in Italia si avvicinano molto più al tennis che al calcio, cioè. È una cosa incredibile.
Beh, con Sinner
l'effetto Sinner, l'educazione conta.
No, l'effetto Sinner non è l'effetto Sinner. Voi guardate quello che ha fatto la federazione del tennis in Italia, cosa sono inventati.
Lionello, parliamo di cose che sappiamo, perché la federazione lasciamo perdere, perché non è tutto oro quello. Ecco, non è tutto oro quello che luccica.
Guardate come hanno organizzato la federazione del tennis.
L'hanno organizzata che hanno cooptato tutti i club privati che portavano avanti dei giocatori con staff privati di livello importante. Hanno comprato con determinate cose determinati servigi.
Ma in Italia vi rendete conto come lavorano il settore giovanile?
Sì, 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 ma non dire che la Federazione Italiana Tennis sta lavorando bene. Cioè,
sì, benissimo.
Ma la formazione che tu probabilmente non conosci dei maestri è una cosa aberrante, si lamentano tutti. E vabbè, allora
io conosco la formazione dei maestri nel calcio, e ho visto questi maestri che lavorano, e la marea di ragazzini che giocano a tennis in questo momento.
In questo momento mettersi la tutina FTP, fidati.
Ma vabbè, non è vero, ho visto ma sono dei ragazzini bravissimi, ma che stai dicendo?
Sono ragazzini bravissimi, e nessuno ha da dire sui ragazzini bravissimi. Stiamo parlando di metodologia di insegnamento. Con Antonello, se vuoi. Ho capito, tu dici che lavorano meglio nel tennis a livello federazione rispetto alla Federazione Italiana Calcio. Ti abbiamo appena detto che le scusami, allora le nazionali under in Italia le nazionali italiane
le under arrivano fino a un certo momento.
No, hanno vinto tutto ultimamente, sono le nazionali più forti.
Niente, ma non vuol dire nulla, che poi quando vanno a giocare a livelli più alti assolutamente non si impongono, perché in Serie A non ci arriva nessuno. Quindi,
perché secondo te non
c'è
arrivano?
Il tappo.
Perché non ci, perché non ci arrivano?
Lionello, perché non ci arrivano?
Perché non ci arrivano?
Non è così, eh?
Un attimo solo, voglio chiedere a Lionello perché non ci arrivano secondo
perché
te?
Perché il campionato italiano in questo momento è sotto rispetto a altri campionati molto più importanti, tipo Inghilterra, Spagna. Infatti, i giocatori italiani che vanno a giocare all'estero non gioca nessuno. Guarda Chiesa, è andato in Inghilterra, non ha mai giocato.
La Premier League ha la stessa percentuale di giocatori stranieri come l'Italia. Però, chissà come
no,
mai.
Ma non ci sono, ragazzi, giocatori italiani che vanno a giocare in Inghilterra, però. Come mai?
Io
Tonali,
chiudiamo. Manfredoni, scusami, mi puoi dire, non mi puoi dire che la federazione attraverso la federazione calcio, attraverso il Club Italia,
sto parlando della federazione di tennis che lavorano bene.
Sì.
Basta, ho detto questo.
Sì, vabbè,
e manca la formazione dei tecnici a livello di settore giovanile, perché vengono pagati pochissimo.
Ma su questo sono d'accordo. Io però faccio un appello, perché poi c'è sempre la federazione del Milino. Noi abbiamo tra le poche federazioni italiane un'associazione italiana allenatori presieduta da una vita da Renzo Olivieri. Io vorrei sapere, per il settore giovanile, per gli allenatori di base che sono fondamentali, sono d'accordo con te, che cosa si sta facendo a livello di AIA, di associazione professionale degli allenatori, per chiedere che per questi ragazzi un riconoscimento economico e di status più consono, obbligando le società, non solo quelle dilettantistiche che già fanno i salti mortali, ma anche quelle professionistiche,
d'accordo con me,
al loro interno nei vivai degli allenatori qualificati per il settore giovanile.
Allora siete d'accordo con me?
Sì, io spero che adesso con questo ingaggio, con questa consulenza anche di Prandelli, si possa incidere anche da questo punto di vista.
Allora siete d'accordo, perfetto.
Vi lascio con un messaggio.
Sì, non sono d'accordo sul tennis.
Aspetta, nemmeno io.
C'è un messaggio di un ascoltatore. Sì. Voglio chiudere così, perché credo che lasciate perdere, Filippo ci scrive, la federazione. Sono un maestro di tennis che lavora in Russia. La federazione tennis si prende dei meriti che non le competono.
Amen.
Scusate, fatemi finire però. Diventare maestro nazionale costa per un sardo più di 10.000 euro. Non si ha nessuna tutela e nessun programma e i nostri tennisti non ricevono niente dalla federazione. Lasciamo perdere.
Antonello, Lionello, scusami, ti dico solo questa. Guarda, ti dico solo questa. Tu hai un bravo ragazzino che gioca a Bassano e deve diventare qualcuno, no? Sai che deve passare. Sì. Scusa, ti faccio un esempio concreto, faccio un esempio che può essere anche ipotetico, no? Dico una cosa: hai un figlio che è bravino, 12 anni, 11 anni, e deve fare un percorso. E per essere considerato, o comunque per entrare nel primo step, che è la Coppa delle Regioni, no? Dove vanno i più bravi a rappresentare Coppa.
Non vanno i più bravi. Non vanno i più bravi.
Come no?
Vanno quelli segnalati dalle società, non è uguale.
No. Allora ci vanno quelli segnalati.
Ascolta, io ho fatto il responsabile del settore giovanile in varie squadre professionistiche.
Ma stiamo parlando di tennis?
No, di calcio.
No, ti stavo andando dietro alla lettura della mail di Marco sulla parte tennistica, su come è organizzata bene la parte tennistica.
Stavo parlando,
sì, ti stavo facendo questo discorso. Vanno i più bravi selezionati nel calcio. Nel tennis, per essere selezionato,
non vanno i più bravi selezionati nel calcio, vanno quelli che le società impongono.
Lo so,
è differente.
Va benissimo.
Magari alcuni stanno fuori.
Va bene, ma lasciamo stare la logica del. Sto per arrivare alla logica del tennis. Vuol dire che se tu sei un ragazzino di 12 anni e sei bravino, e per essere convocato per rappresentare la tua regione, tu lo sai che devi fare un centro tecnico federale a pagamento? Se no, non sei considerato.
Ho capito, ma anche nel calcio parecchie società dilettantistiche, purtroppo le famiglie pagano.
Qui stiamo parlando di uno sport individuale. Lì la società eventualmente può avere un ricavo. Qui ci sta investendo una famiglia. Una famiglia non ha magari 800 euro da mandare il figlio a fare.
Una famiglia che gioca a calcio ha tutti questi soldi,
Sì, però non ci capiamo. Io stavo solo spiegandoti che non è tutto oro quello che luccica nell'ambito tennistico. Tutto qua.
Ma non lo so. Io vedo il tennis in grande ascesa. Questo mi dice.
A questo vedremo, vedremo nei prossimi anni ragazzi giocano a tennis e quanti ragazzi giocano a calcio.
E fidiamoci dei tesserati che spende la Federazione Italiana Tennis, che stiamo superando il calcio, come dice il direttore, giustamente considerando quelli che giocano a bridge nei circoli. Va benissimo,
esatto,
così.
Esatto.
Dai, bisogna saperle le cose ogni tanto per provare a dire anche la verità.
Ma guarda che io penso di essere abbastanza, cioè di capire un po' di anche per quanto riguarda
bisogna
le
frequentare il tennis, Lionello.
Prima Lionello, scusa. Secondo lei non frequento il tennis.
Lionello,
non
secondo
scusa,
me
dico
no.
Una cosa sola, tu sai che per obbligo i soci di circoli tennis italiani iscritti alla Federazione Italiana Tennis e Padel, anche se hanno 90 anni, come succede nel circolo mio, e sono soci solo ormai per giocare a bridge o per giocare a bocce, devono obbligatoriamente essere tesserati per la Federazione Italiana Tennis.
Vabbè, okay,
non
vabbè,
nel settore vabbè, agonistico, ovviamente, vuole. Ma tesserati per la Federazione Italiana Tennis. Il numero che cresce, come si vanta a Binaghi, stiamo superando il calcio, è un bluff. Perché tu
non è un bluff, io lo vedo
nelle che sono obbligati a farsi la testa della FIFA pur non giocando più.
Ma io lo vedo perché sono figlio
di un
piccolo iscritto alla Federazione.
Ma Lionel ci ha fatto fare un casino oggi,
allora io lo vedo.
Poi chiudiamo, ragazzi, perché sto sforando. Io purtroppo ho i tempi. Vai un attimo, proprio veloce, perché qui sennò io.
No, vi dico, io vedo questo perché ho un figlio che gioca a calcio e una figlia che gioca a tennis, quindi so entrambe le cose, quindi io penso di capire entrambe le cose. La Federazione di Tennis in questo momento sta facendo un grande lavoro e vedrete che nei prossimi anni i ragazzini che giocano a tennis saranno di più di quelli che giocano a calcio.
Scusa, tua figlia per che circolo gioca?
Ma no, un circolo di Vicenza gioca.
Ok, perfetto. Siamo già passati alla fase, che, quanti anni ha?
Ce n'ha 14.
Quindi ha già fatto la Coppa delle Regioni?
Ah no, è all'inizio, gioca da 6 mesi, ancora non è.
Allora va bene, dai, ci riaggiorniamo tra un annetto. Allora, speriamo che diventi forte.
Con le coppe delle regioni ci aggiorniamo, non è?
Basta così, break, fine, stop, time out. Saluto e ringrazio di cuore Antonello Valentini.
Lionello, sei da Maracanà, questo è.
Sì, Lionello è da Maracanà come Antonello Valentini. Grazie, sì. Ragazzi, break, vi devo salutare.
Ciao Lionello, ciao Antonello.
Basta, vai, pausa.